Salve a tutti, benvenuti o bentornati su The Nurse Podcast. Questo è un podcast di informazioni e approfondimenti delle notizie provenienti dal mondo della sanità. In questa puntata, tra le altre cose, parleremo dell'iniziativa della Regione Toscana che ha nuovamente rinnovato le borse di studio agli studenti in infermieristica. Dopodiché renderemo conto che, secondo un sondaggio IPASVI, è lo stress per il mancato riconoscimento professionale la maggiore criticità riconosciuta dagli infermieri stessi. Andremo poi a parlare di contenzione fisica, di personale mancante, questa volta a livello globale, quindi in tutto il paese e non solo in Italia, ed infine tratteremo di alcuni annunci truffa in cui sono incappati gli infermieri. Quindi, come diciamo noi, bando alle ciance ed andiamo ad incominciare. Apriamo questa puntata con una notizia che ci riguarda veramente da vicino, perché la Regione Toscana ha rinnovato le borse di studio agli studenti in infermieristica. Anche per quest'anno accademico la Giunta regionale della Toscana ha deliberato un finanziamento di 4.507.000 euro per gli iscritti al corso di laurea in infermieristica. Gli assegni verranno erogati tramite le tre sedi universitarie dell'azienda per il diritto allo studio universitario di Firenze, di Pisa e di Siena. La Toscana ha avviato questa forma di incentivo economico fin dall'anno accademico 2000-2001 e la cifra destinata agli assegni di studio per gli studenti in infermieristica è cresciuta di anno in anno, da 1.307.000 euro per i 662 assegni appunto dell'anno accademico 2000-2001 fino ad arrivare ai 4.137.288 euro per i 2006 assegni del 2011-2012. Complessivamente, in 12 anni, la Regione ha destinato agli assegni di studio per gli infermieri oltre 30 milioni di euro. Per l'anno accademico 2012-2013 l'importo sale ancora, infatti sono 4.507.000 euro. Nelle note della puntata potete prendere visione delle informazioni su come averne diritto. Come abbiamo anticipato nella scaletta del sommario di questa puntata, è il mancato riconoscimento professionale il fattore di stress più significativo tra gli infermieri. La pensa così, infatti, il 29,4% delle 5.703 persone che hanno risposto all'ultimo sondaggio online lanciato sul proprio sito web della Federazione dei Collegi IPASVI. I carichi di lavoro si sono posizionati subito dopo con il 17,6% e la precarietà con il 13,3% è andata al terzo posto tra i motivi più stressanti per un infermiere. Ma pesano anche il modello organizzativo in cui si lavora, sono state il 12,8% le risposte che hanno puntato sul modello organizzativo, appunto, i rapporti con i colleghi il 9,4% delle preferenze e le ridotte prospettive di carriera con l'8,7%. Agli ultimi posti, tra i fattori di stress, i rapporti interprofessionali e il pendolarismo con rispettivamente il 3,9% e il 2,8% delle preferenze. La buona notizia di questo sondaggio è che emerge invece la buona alleanza tra infermieri e pazienti. I rapporti con gli assistiti figura infatti come l'ultima scelta tra i fattori di stress proposti nel sondaggio, conquistando solo l'1,9% delle risposte. Facciamo presente che il sondaggio, per i rilievi statistici che può rappresentare, nel momento in cui registriamo questa puntata è ancora in corso. È possibile esprimere le proprie valutazioni andando direttamente sull'home page del sito della Federazione IPASVI. Ma contenzione fisica, ovvero la limitazione dei movimenti della persona a scopo terapeutico, ha origini prevalentemente in ambito psichiatrico, ma oggi si registra anche in ambito neurologico e geriatrico assai frequentemente. È di questo che parla un interessante articolo apparso sul sito della Federazione Nazionale Collegi. Questi cambiamenti sono legati al fatto che in psichiatria i farmaci hanno rivoluzionato l'approccio ai pazienti con agitazione psicomotoria, rendendo il percorso di assistenza più a misura del rispetto e della dignità della persona. In ambito neurologico e geriatrico, invece, alcune nuove patologie e un incremento della loro diffusione, come ad esempio la malattia di Alzheimer in un caso e l'associazione tra invecchiamento prolungato e demenze nell'altro, sta determinando, soprattutto in alcuni ambiti assistenziali, un ricorso alla limitazione della libertà della persona. La questione della contenzione è attualmente molto sentita e tanto è stato scritto e discusso. Pur con le diversità che derivano dai differenti contesti in cui la contenzione è applicata, occorre distinguere che l'adozione della contenzione fisica deve essere considerata sempre e comunque alla luce di un possibile abuso. Una via percorribile è quella contraddistinta dalla individuazione di alcuni criteri clinici, etici o anche giuridici che siano di riferimento nelle scelte dei sanitari. La contenzione resta un atto gravemente lesivo della dignità della persona, tanto che alcuni clinici si sono schierati contro questo trattamento, dichiarando che non ha alcun valore terapeutico. Di sicuro è un trattamento ammissibile soltanto in condizioni estreme, quando non siano praticabili alternative meno lesive della persona. È bene quindi che per questo trattamento terapeutico i criteri di riferimento siano definiti nell'equipe di cura e confrontati. L'articolo pone alcuni di questi criteri, andiamo ad analizzarne. Il primo potrebbe essere la valutazione di ogni singolo caso, evitando così schemi predefiniti di intervento. La valutazione prioritaria di alternative meno traumatizzanti, per esempio alcuni posizionamenti. Nei servizi che ospitano persone con Alzheimer, per esempio, la notte si abbassano i letti fino al livello del pavimento, piuttosto che contenere gli assistiti. Individuazione di un preciso rischio-beneficio, che può essere, ad esempio, in terapia intensiva, l'estubazione per i pazienti non coscienti. La limitazione della contenzione fisica a un arco orario ben definito, anche quando viene applicata. Infine, alcune note potrebbero essere fornire le informazioni all'assistito quando naturalmente vi è possibile e sempre e comunque ai familiari prima di attuare una prestazione contenitiva. Tra le note della puntata potrete recuperare anche un documento redatto dall'Istituto Superiore di Sanità inerente proprio a questo tema. Secondo una ricerca dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la carenza di personale sanitario è globale. In tutto il pianeta mancano infatti 7,2 milioni di professionisti, ma il dato ancora più sconcertante è che 1 miliardo di persone non vedrà mai un operatore sanitario in tutta la sua vita. Nel nostro continente, entro il 2020, a parere della Commissione europea, avremo 1 milione di operatori sanitari qualificati in meno del necessario. E in Italia? Alla storica carenza di infermieri si affiancano oggi le prime difficoltà anche sul versante medico, mentre le politiche di austerity rendono le professioni sanitarie sempre meno attraenti anche per i giovani. I numerosi e pesanti tagli al nostro sistema sanitario, frutto delle politiche degli ultimi anni, hanno messo a rischio la sostenibilità del sistema stesso, come più volte abbiamo anche espresso attraverso questo canale, e reso l'Italia meno allettante da un punto di vista lavorativo, tanto che si è trasformata da meta ambita per gli operatori sanitari in un paese di passaggio, se non di partenza. Molti giovani, tra l'austerity che comprime i sistemi pubblici, la gravosità dei turni di lavoro e i salari relativamente bassi, non trovano più incentivi per restare in servizio. Sono oggi 35.000 i lavoratori precari nel nostro sistema sanitario nazionale, molti dei quali migranti. Quotidianosanità.it riporta un articolo di allerta indirizzata a tutta la categoria infermieristica. Gli infermieri in sostanza devono stare in guardia. Dietro agli annunci di salari allettanti all'estero si nascondono sempre più spesso delle vere e proprie truffe. E il fenomeno si sta allargando in tutta Europa. A lanciare l'allarme, ripreso poi dal quotidiano Sanità.it, è stata direttamente la Federazione Nazionale dei Collegi PASBI, secondo la quale la professione in questo momento sta subendo l'ennesimo attacco, visto che il lavoro di infermiere proposto non è altro che il pretesto per essere inviati in famiglie danarose per occuparsi di lavori domestici, preparare pranzo e cena e badare agli anziani padroni di casa. Eppure la prospettiva di uno stipendio sicuro ha indotto tantissimi ragazzi e ragazze a rispondere positivamente all'annuncio di un sedicente medico che cercava infermiere dai 20 ai 38 anni per inserirle nello staff di cliniche private in Svizzera. Ma chi contattava il sito annunci.net, su cui era pubblicata l'offerta di lavoro, veniva indirizzato verso famiglie che cercavano semplicemente ragazzi alla pari per fare da badanti e occuparsi delle pulizie in casa a Zurigo. Il caso, spiega l'IPASVI attraverso una nota pubblicata sul proprio sito internet, è venuto alla luce grazie alla denuncia di un'infermiera rodigiana che ha sottolineato l'allettante offerta in termini salariali, 4.000 euro mensili, che poi diventa il più classico specchietto per le allodole creato ad arte per attirare infermiere laureate, visto che la realtà era tutt'altro. Per fortuna, grazie al tam-tam della rete, il raggiro delle infermiere potrebbe farsi fermarsi ad alcuni sfortunati casi. Io sono Enrico Dolabelli e questo è The Nurse Podcast. Potremmo avere ancora mille argomenti da raccontarvi, ma per il momento ci fermiamo qui. Vi segnalo le nostre coordinate dove potrete raggiungerci. Ci troverete in internet, l'indirizzo è www.ipasvifi.it. Inoltre, andando in Facebook e cercando a IPASVI Firenze, troverete la nostra pagina. Idem su Twitter, dove il nostro account è IPASVIFI, mentre il nostro indirizzo di posta elettronica è affidato a questo account, ipasvifi@gmail.com. Lasciateci le vostre recensioni su iTunes, in questa maniera potremo salire nelle classifiche di apprezzamento e ci fa davvero molto piacere. Non mi resta altro che invitare tutti voi ad abbonarvi gratuitamente al feed di questo podcast oppure seguire le puntate che pubblicheremo su questo canale. A presto, quindi!